Bene, buongiorno a tutti. Continuiamo a lodare il nostro Signore anche attraverso l'ascolto della Sua parola. E oggi tocca a me portare una riflessione sulla parola di Dio. Signore, voglio iniziare con una preghiera. Signore, vogliamo ringraziarti perché anche oggi ci dai la possibilità di fermarci e di riconoscere che tu sei Dio. Abbiamo la possibilità di ascoltare la tua parola, Signore, ti preghiamo di preparare i nostri cuori, di fare sì che ciò che tu hai da dirci possa penetrare nei nostri cuori e rimanere e portare frutto. Amen. Allora, oggi con l'aiuto del Signore vorrei proporvi alcune riflessioni su cosa significa seguire Gesù. Quando eravamo al ritiro spirituale di Cervia, alcuni che erano presenti ricorderanno che il versetto con cui abbiamo aperto le nostre meditazioni era il seguente, Luca 9:23. Diceva poi a tutti, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Da qui ci eravamo poi posta la domanda su cosa ci trattiene oggi da una piena consacrazione, cosa significa seguire Gesù. In molte altre occasioni Gesù ha invitato quelli che sarebbero diventati suoi discepoli a seguirlo. Così avvenne per esempio per la chiamata dei quattro pescatori del mare di Galilea, che leggiamo in Matteo capitolo 4 dal versetto 18. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro, «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Così avvenne anche la chiamata di Matteo, il pubblicano. In Matteo 9:9, poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, «Seguimi!» Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ancora disse al giovane ricco che gli chiedeva cosa dovesse fare per meritare la vita eterna. Marco 10:21. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse, una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Tutti questi episodi hanno in comune una cosa. Gesù esorta coloro che vuole diventino suoi discepoli a seguirlo. Questo non era un atteggiamento comune da parte di un rabbino, cioè di un insegnante. Normalmente il rabbino si sedeva ad insegnare, poi al termine dell'insegnamento che comprendeva domande e risposte, ognuno andava a casa sua. Ma fin da subito Gesù si caratterizza come un insegnante molto particolare. Lui vuole che i suoi discepoli lo seguano. Infatti vuole che imparino non solo dalle cose che dice, ma soprattutto dalle cose che fa. Gesù vuole che essi vedano come lui tratta le persone. Vuole che vedano, per esempio, come lui non ha timore di toccare i lebbrosi per guarirli. Lo leggiamo in Matteo 8, dal primo versetto. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo, «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo, «Lo voglio, sii purificato». e in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Sappiamo che secondo la legge un lebbroso doveva sempre tenersi lontano da tutti e se qualcuno si fosse avvicinato avrebbe dovuto gridare a gran voce «impuro, impuro!» di modo che nessuno si avvicinasse. Ma Gesù non solo lo lascia avvicinare, ma addirittura lo tocca prima di guarirlo. Gesù vuole che i suoi discepoli vedano che lui non ha timore di tirarsi addosso le critiche dei religiosi per il fatto di sedere a tavola con i pubblicani e con le donne peccatrici. In Luca 7,39 leggiamo: «Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Ma Gesù ben lo sapeva e proprio voleva dimostrare che egli era venuto non per i sani, ma per i malati. Tutto ciò al solo scopo di insegnare una sola cosa, l'amore che Gesù è venuto a manifestare al mondo. Ricordiamoci di Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quindi la missione terrena di Gesù era quella di mostrare l'amore del Padre. Il Signore Gesù diede anche molti insegnamenti a parole, i suoi famosi discorsi sul monte, ai piedi del monte, sono fra i più famosi. Ci furono poi insegnamenti riservati soltanto ai dodici, come i discorsi profetici di Matteo 24 e Luca 21. Sono insegnamenti importanti, ma nessuno vale come il fatto di aver vissuto 3 anni col Maestro, seguendo le sue peregrinazioni, per imparare da lui la mansuetudine e l'umiltà di cuore. In Matteo 11,28 infatti leggiamo: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore». Ma come avrebbero potuto imparare da lui se non lo avessero visto all'opera? Non basta dire «io sono mansueto e umile di cuore» se non si dimostra con le azioni. I racconti evangelici sono molto scarni circa la chiamata dei discepoli, ma sicuramente egli aveva osservato i suoi discepoli e li aveva scelti, dopodiché era venuta la chiamata. Simone era un ex zelota e odiava, come tutti del resto, i pubblicani. Quale insegnamento gli ha dato Gesù intrattenendosi con Levi, il pubblicano, Levi Matteo, il pubblicano, e infine chiamandolo a seguirlo? Maria di Magdala era una peccatrice dalla quale erano usciti 7 demoni, ma Gesù la volle nel suo seguito e addirittura fu la prima a cui Gesù si presentò dopo la risurrezione. Gesù volle creare una comunità, potremmo chiamarla una protochiesa, in cui i partecipanti avrebbero dovuto imparare ad esercitare l'amore che egli andava spargendo intorno a sé. Infatti era fondamentale, sia per loro che per noi, ciò che Gesù disse a proposito dell'essere suoi discepoli in Giovanni 13,35: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Questo era l'insegnamento principale che Gesù voleva impartire a questa comunità che aveva costituito e a cui aveva chiesto di seguirlo per vederlo all'opera, per vedere come lui esercitava questo amore. In questi 3 anni di ministero, quanti insegnamenti pratici avrà dato Gesù a questo gruppo disomogeneo di uomini e donne che avevano deciso di seguirlo e che forse inizialmente si saranno anche chiesti quale sarebbe stata la loro ricompensa nel regno dei cieli, perché inizialmente Gesù predicava che il regno dei cieli era vicino. Sappiamo che la madre di Giovanni e Giacomo lo chiese a Gesù con una domanda diretta in Matteo capitolo 20 e che gli altri discepoli si indignarono per questo. E anche lo stesso Pietro, dopo l'episodio del giovane ricco, narrato in Marco al capitolo 10, sembrò chiedere a Gesù quale sarebbe stata la loro ricompensa per aver lasciato le loro case, le loro famiglie, dopo che Gesù aveva detto la famosa frase: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Possiamo immaginare con quale voce un po' spaventata Pietro gli rispose, forse timoroso di chiedere, ma anche sinceramente preoccupato. Pietro gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù rispose: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amore del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ovviamente anche per noi è valido quanto detto se vogliamo essere discepoli di Gesù. Noi però non possiamo seguire fisicamente Gesù e quindi dobbiamo affidarci a quello che è stato scritto, alla scrittura. Gesù in Giovanni 8:31 disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Questo dimorare nella parola ha un significato profondo. Il primo passo è certamente quello di leggere e conoscere la parola, ma questo non è sufficiente. Sapete quando aprite un programma sul PC e vi arriva un messaggio che dite: consentite al programma di apportare modifiche al PC? Bisogna rispondere sì o no. Con la parola di Dio è la stessa cosa. Dimorare in esso significa consentire che essa apporti modifiche alla nostra vita, altrimenti sarebbero nozioni sterili. Dimorare nella parola, che è Gesù stesso, significa accogliere gli insegnamenti che il Maestro vuole darci e lasciare che le nostre vite siano trasformate, imparando sempre di più a vivere una vita sostituita in cui Lui è il conduttore e il direttore. Uno degli esempi più importanti degli insegnamenti di Gesù, che esamineremo molto brevemente, è quello del Sermone sul Monte, che è riportato nei Vangeli in 2 sinottici diversi, Matteo capitoli 5, 6 e 7 e Luca capitolo 6. Vi sono alcune differenze fra i due evangelisti che ci fa capire che probabilmente entrambi hanno messo insieme diversi discorsi di Gesù pronunciati in occasioni diverse e contesti diversi. D'altra parte Gesù era un predicatore itinerante e sicuramente avrà ripetuto più volte gli stessi concetti a diversi ascoltatori. Matteo era un pubblicano abituato a registrare i nomi e le date sul registro delle imposte ed era quindi molto preciso nella stesura del suo Vangelo e sembra proprio che abbia fatto un'esposizione più sistematica di quello che Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli. Nel Vangelo di Matteo i discepoli sono tranquillamente accomodati ai piedi del monte e Gesù parla loro in tutta tranquillità. In Luca invece Gesù è in cammino verso Capernaum, le folle lo pressano da ogni lato e quindi lo scenario è più turbolento, agitato, irrequieto e può permettere solo la ricezione di frasi brevi, incisive. Gli insegnamenti sembrano meno sistematici e più frastagliati. Per esempio non includono la preghiera del Padre Nostro che Luca inserisce in tutt'altro contesto. Gli interlocutori non sono solo i suoi discepoli, ma persone del popolo che non seguivano abitualmente il Signore. Allora, queste differenze, come al solito, non inficiano la validità della scrittura, perché ricordiamoci che il redattore della scrittura è lo Spirito Santo e che i redattori umani hanno agito solo sulla sua ispirazione. I racconti evangelici si completano a vicenda, gli insegnamenti riportati sono tutti validi per perseguire le finalità volute a seconda dei vari interlocutori. Luca, per esempio, si rivolge ai gentili e vuole dimostrare che la salvezza vale per tutti gli uomini. Anche per questo la sua genealogia risale fino ad Adamo. Matteo, invece, ha come scopo di dimostrare che Gesù è il Messia atteso da Israele, si rivolge agli ebrei, e la sua genealogia infatti si ferma ad Abramo, padre degli israeliti. Detto questo, anche noi dobbiamo accostarci al sermone sul monte e alla parola di Dio in generale con l'umiltà necessaria perché si pone all'ascolto, con l'attenzione di chi vuole imparare, con la dedizione dei suoi discepoli e con la ferma volontà di lasciare che lo Spirito del Signore lo faccia vivere in noi e attraverso di noi. Sermone inizia con le beatitudini, cioè pone il problema della felicità. Quella felicità che l'uomo naturale rincorre tutta la vita e che vede sempre lontana e irraggiungibile, qualche volta apparentemente presente ma di breve durata. L'uomo la insegue perseguendola con qualsiasi mezzo per poi rimanere sempre deluso. Il Signore Gesù invece pone il tema della felicità non alla fine, ma all'inizio della vita con Lui. La felicità viene presentata come qualcosa che già appartiene al cristiano, non perché la meritiamo in qualche modo, ma perché la riceviamo in dono insieme alla grazia. Gli insegnamenti di Gesù sono difficili da mettere in pratica. Fin dalla prima beatitudine, Gesù afferma che per essere beati, cioè felici, è necessario essere poveri in spirito. Ciò significa essere poveri dentro, con una profonda consapevolezza della propria miseria naturale, dei propri limiti. Quindi avere un cuore da bisognoso. Questo è tutto ciò che è contrario alle aspirazioni dell'uomo naturale che normalmente ama primeggiare. Come si fa ad essere poveri in spirito in un mondo che apprezza e valorizza le persone sicure di sé, padrone di sé in ogni diversa situazione? È necessaria una rigenerazione interiore, una trasformazione della mente e del cuore, ovvero una nuova nascita dall'alto mediante l'azione dello Spirito Santo. Spingendoci più avanti nel sermone, veniamo all'insegnamento più ostico, ma anche più significativo. Come si fa ad amare i propri nemici e a pregare per quelli che ti perseguitano, a porgere l'altra guancia a chi ti percuote? Gli insegnamenti di Gesù non costituiscono una specie di codice che siamo obbligati a mettere in pratica. In questo caso sarebbero una nuova legge che non saremmo in grado di soddisfare perché richiedono una profonda trasformazione di mente e di cuore. Gli insegnamenti di Gesù rappresentano una strada che Gesù ci indica, un limite a cui dobbiamo tendere, ma che sappiamo potremo mettere in pratica solo se lasciamo che sia Lui a farlo attraverso di noi. Giovedì sera, giovedì scorso, Massimo, commentando il capitolo 22 del Vangelo di Matteo, si è trovato di fronte all'episodio in cui i farisei, per mettere alla prova Gesù, gli chiedono qual è il grande comandamento della Torah. E Gesù naturalmente gli risponde citando Deuteronomio e Levitico. Matteo 23:37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Il fratello Massimo ha fatto un buon commento andando a sviscerare il concetto di amore. Cosa significa amare? Amare una persona significa desiderare il suo bene e prendere il nostro diletto nello stare con quella persona. Questo vale per Dio, col quale noi dobbiamo desiderare di passare del tempo in lettura o in preghiera per ascoltare la sua voce. Ma questo vale anche per il nostro prossimo, che la legge ci dice di amare. E se già è difficile amare Dio in questo modo profondo, quanto più lo sarà amare il nostro prossimo, cioè le persone con le quali ci troviamo a relazionarci e che spesso non sono per niente amabili. La legge ci chiede di fare cose difficili o impossibili, e infatti la parola di Dio si riferisce ad essa come ad un giogo che nessuno è in grado di portare. Questo concetto è espresso chiaramente nel capitolo 15 degli Atti. Infatti si parla del Concilio di Gerusalemme, in cui alcuni farisei diventati credenti ritenevano che i credenti gentili dovessero essere circoncisi e dovessero rispettare la legge di Mosè. Nella discussione che ne seguì, Pietro si alzò dicendo, Atti 15:10, «Ora dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare?» Abbiamo detto tante volte che la legge è santa, giusta e buona, ma che nell'uomo naturale non risiede la capacità di osservarla. Se così fosse stato, non sarebbe stato necessario il sacrificio di Cristo. Se avessimo avuto in noi la capacità di osservare la legge era già perfetta. Ma noi non avevamo questa capacità. Il Signore, nella sua grazia, ha mandato Gesù per adempiere la legge. Ora Gesù, nei suoi insegnamenti rispetto alla legge, sta alzando l'asticella, comandandoci di fare cose ancora più difficili. Se la legge condannava l'adulterio, ora Gesù mette sullo stesso piano anche il solo desiderio del peccato. Se era già difficile amare il nostro prossimo, ora Gesù esagera comandandoci di amare i nostri nemici. Vivere gli insegnamenti di Gesù non dipende dalla buona volontà, impegno, propositi o capacità umane, ma è un dono del Signore, frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo dell'individuo, a patto che lo lasciamo libero e veramente padrone dentro di noi. Concludendo, seguire Gesù oggi, ovvero dimorare nella sua parola, significa confessare la nostra incapacità e impotenza a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, che presi alla lettera sono ancora più stretti della Torah, la legge. Noi però possiamo e dobbiamo esercitare la nostra fede per avvicinarci sempre di più, attraverso il processo della santificazione, al modello di vita proposto da Gesù. Questo importante lavoro dello Spirito Santo nell'uomo non è cosa di un momento, di un tempo breve, ma dura tutta la vita. I suoi risultati saranno determinati solo dalla libertà che lasceremo allo Spirito Santo di educarci, di formarci, di trasformarci, di forgiarci all'immagine del Figlio di Dio, il Signore nostro, Gesù Cristo. È un programma che durerà tutta la vita, ma è solo così che oggi possiamo seguire Gesù ed essere veramente Suoi discepoli. Amen.